tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Korn con Freak on a Leash su Radio Rock. Caro Marco, finalmente è arrivato nei nostri studi Giorgio Bianchi. Ciao Giorgio.
Ciao,
buongiorno,
Giorgio.
Come stai?
Ciao Emilio, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Sto molto bene, grazie.
Immagino, ma per te come per tutti, insomma, che questi siano giorni molto convulsi, molto intensi, no? Di giri, di viaggi, giro per l'Italia. L'ultima volta però ci siamo sentiti che tu, se non sbaglio, eri nel Donbass. Quindi adesso che fai? Ripartirà? Qual è il programma? Situazione com'è?
Innanzitutto ci tenevo a dire che io in tutti gli anni che ho usato il car sharing penso di aver sintonizzato la vostra radio.
Grande.
Sulla metà delle macchine di Roma che
girano.
E quindi no, sì, mi ricordo quando ci siamo sentiti, mi sembra che quel giorno ero proprio in viaggio verso Mariupol o Volnovakha, adesso non ricordo bene. E io volevo ripartire adesso a fine settembre, primi di ottobre, poi mi hanno incastrato in questa questione politica e pertanto il 25 supererò le colonne d'Ercole della mia vita, però di sicuro non rinuncerò al mio lavoro, alla mia passione, quindi entro la fine dell'anno tornerò sicuramente per fare il punto della situazione.
Senti, intanto ti devo dire che noi ci siamo, insomma, siamo collegati con te che eri lì. Ovviamente due battute su quello che sta accadendo, poi le faremo, insomma, qualcosa ci dirai. A onor del vero, io l'ho già detto l'altra volta e lo voglio ribadire, sono argomenti molto complessi. Giorgio Bianchi segue questa questione da
2014,
cioè non è uno che è arrivato adesso e si è fatto un'idea, è uno che stava in Donbass anche già, ecco, era già all'epoca, insomma, di quella parte lì di storia che è importantissima per capire poi quello che sta accadendo oggi, chiaramente. Detto questo, però, torniamo un attimo all'Italia Sovrana e Popolare, poi apriremo una parentesi su quello che accade, anche se io sono dell'idea che sono d'accordo con Calenda su questo, che il tuo amico Carlo Calenda, te è molto amato.
Renzi imbruttito.
poi è vero. Calenda che dice, sbagliata la divisione in buoni e cattivi che fa Letta, che fa il PD, no? Perché poi la realtà effettivamente è sempre molto più complessa di così. E per raccontarla,
attento, però Calenda a usare la parola complessa, perché qualche mese fa l'Huffington Post fece un articolo dicendo che chi dice, che ti risponde che la situazione è più complessa è putiniano. Adesso hanno inventato la nuova categoria dei complessisti, no? Quelli che ti dicono che la questione è più complessa, quindi loro vogliono sempre la semplificazione bambinesca, no? Della Disney, il buono è buonissimo, il cattivo è cattivissimo.
Però Giorgio, non si può dire, cioè io questo che non capisco, l'ho detto tante volte in Rai, non si può trovare una via di mezzo a volte e dire che tra il semplicismo di chi dice o di qua o di là, no? Un po' alla Letta adesso questa campagna che ha fatto, scegli di qua o di là, che riduce tutto a una divisione quasi da social network, no? In cui tu, e dall'altra parte però il complessismo di chi poi alla fine però la butta in caciara col complessismo, non ci può essere una via di mezzo?
No, non è così, perché allora innanzitutto uno dovrebbe tornare agli studi di Edward Bernays, che scrisse un libro, Propaganda, del 1928, che non conosce nessuno ma che conosceva bene Goebbels, diciamo il deus ex machina della propaganda nazista, che aveva il libro di Bernays nella sua libreria, il quale Bernays parlava appunto della propaganda e della necessità, per lui parlava di governo invisibile, per un governo invisibile per controllare le masse, di appunto utilizzare la propaganda e possibilmente polarizzare le opinioni in un sistema binario, cioè ci doveva essere una finta, diciamo, linea governativa, una finta opposizione, ma il governo invisibile doveva controllare entrambe. Il discorso è semplicemente, a me qualche tempo fa presentai il mio libro su Radio Rai 3, no? C'era un programma e mi chiesero in che cosa, io all'epoca parlavamo del conflitto in Siria, io mi sono occupato anche molto e sono stato, ho fatto anche un documentario per Rai Cinema sul conflitto in Siria, e mi si chiese in che cosa il conflitto in Siria si discosta dagli altri conflitti, no? Io dissi guardi, il conflitto in Siria è in tutto e per tutto uguale agli altri conflitti, stesso carico di morte, stesso carico di distruzione, stesso carico di semplificazione, però una semplificazione reazione a questi livelli non si era mai vista nella storia, in cui il buono era buonissimo e il cattivo era cattivissimo. Io feci l'esempio di Robinson Crusoe, no? Un libro di 400 pagine. Io non comprai una versione per mio figlio, era 10 pagine, tutto colorato, con 3 righe di testo, in cui la storia era ridotta a 3 righe. Ecco, quello che si sta cercando di fare, di far passare alla popolazione, è questioni assai complesse, ma che sono complesse, perché ci sono studi, ci sono corsi universitari per capire appunto le relazioni internazionali, la geopolitica, e oggi ci sta la gente. Io andavo nelle scuole, andavo nelle università a fare le conferenze su Donbass e la gente non sapeva neanche dove fosse Donbass. Se parlo di professori, parlo di studenti agli ultimi anni dell'università, oggi le stesse persone che fino a 5 mesi fa non sapevano neanche dove fosse il Donbass pretendono di insegnare a me che cosa è successo lì a partire dal 2014, ma io direi dall'indipendenza dell'Ucraina ad oggi. E questo io lo trovo un po' singolare. A me piacerebbe tornare a discutere civilmente, e soprattutto rendere conto che le scelte che noi stiamo operando in Ucraina si ripercuoteranno nella nostra vita nei decenni a venire, a meno che quest'inverno non succeda il botto grosso.
Ora io credo che, non so se questa nostra amica, la nostra amica Casia sia ucraina, però pur essendo d'accordo, io certe volte sono d'accordo nel mare e nel merito, però ecco, i toni secondo me sono importanti e questi toni qua secondo me, allora lei scrive: ma perché non si trasferisce direttamente a Mosca per sempre? Sì. Te l'avranno scritto. Sì. L'Ucraina non ha alcuna possibilità di vincere, la scritta a giugno a Cazzaro, ora con la bandiera ucraina, ora però così diventa una roba da tifo calcistico secondo me. Emilio, e sbagliamo.
Emilio, questo è il problema gigantesco. Io recentemente c'è stata quella che viene definita controffensiva ucraina, che è stata, sì, diciamo, un attacco alla cadorna, no? Per scrivere qualche cosa sui giornali occidentali e far credere alle opinioni pubbliche che la vendita di armi, l'invio di armi all'Ucraina possa sortire un qualche effetto strategico, quando poi in realtà tu immagina un fronte lungo 1000 chilometri, tu fai un attacco e riconquisti una zona più o meno grande come la Maremma, cioè mi dirai tu che risultato ottenuto, col rischio che poi quelle truppe vengano accerchiate e massacrate come è successo in tantissime altre occasioni. Quello che mi ha sconvolto è stato proprio, hai usato il termine esatto, il tifo da stadio, tra l'altro di gente che non c'entra niente con quel conflitto, cioè gli italiani stanno lì e dai, ammazzateli e dai, hai visto, gliela stiamo suonando, no? Cioè, come, e poi questo fatto che anche nella politica e nella geopolitica oramai siamo 60 milioni di allenatori, no? Come nel calcio, adesso sono 60 milioni di Lenin, 60 milioni di Kissinger, tutte persone che pretendono di conoscere situazioni senza rendersi conto che lì sta sparendo una generazione intera di ucraini soprattutto, ma anche di russi, e quella è una guerra fratricida. Io la definirei una guerra civile, perché poi, fatti i dovuti distinguo, sostanzialmente lo stesso popolo. Lì siamo sempre al solito divide et impera. Attraverso la propaganda si è spaccato in due un popolo, si è preso un paese che è un paese cuscinetto, che poggia letteralmente su una linea di faglia, ed è il mondo occidentale, cosiddetto occidentale, al quale hanno ascritto anche noi, ma io non sono affatto convinto che noi siamo occidentali, noi siamo europei, gli occidentali sono gli anglosassoni semmai. E dall'altra parte c'è il mondo russo, e quando questa placca si mette in movimento, come succede diciamo nella tettonica, si generano terremoti. In questo momento la storia si è rimessa in moto, in quel momento lì ci sono state prima delle scosse sismiche, uno sciame sismico che doveva avvisare il mondo che lì stava per succedere qualcosa, e la diplomazia ha fallito miseramente, la diplomazia di Francia, di Germania, degli Stati Uniti, ma soprattutto dell'Europa intera. E oggi noi stiamo vedendo le conseguenze di un terremoto che rischia di inghiottire l'Europa intera, e io dico sinceramente, fino all'altro ieri erano tutti no border, i confini non tornano, adesso parlano di sovranità ucraina, cioè...
Guarda, io Marco sono, sì, lo sai che io sono su posizioni, sì, completamente diverse da quelle di George, però io devo dire che sono d'accordo poi con le cose, molte cose che,
sì,
dice, cioè, mi trovo d'accordo.
Premettendo che il terremoto è un evento naturale inevitabile, sì, qua però c'è stata una scelta poi a un certo punto di invasione fisica.
Nel senso che io voglio dire una cosa, che c'è questo contesto, secondo me è tutto giusto, il punto però è un altro, secondo me in tutto questo si inserisce un personaggio che chiaramente ha anche una classe dirigente, cioè non è che è da solo, però un personaggio che conosciamo la sua storia, nel 2000 ha fatto la stessa cosa in Cecenia, cioè è uno che ha un'idea imperialista sostanzialmente, no? E che quindi ritiene, no, che in determinati posti si debba usare la forza, si debba, no?
Questo è un errore.
Ah, ok,
questo,
no,
adesso chiedo, ti spiego il mio pensiero poi chiaramente, sì, poi. Allora, Putin è una figura di mediazione, non è un falco. In Russia ci sono i falchi veri, quelli che vorrebbero chiudere la partita in Ucraina.
No, si immaginare cosa possono.
Ma guarda, che non è che la NATO ci va più tenera. Cioè, tu pensa se la stessa situazione fosse avvenuta in Messico o in Canada, no? in cui avviene un colpo di Stato, viene sostituito il governo eletto legittimamente, poi Yanukovych corrotto, non corrotto, questo è un altro discorso. Non è che se io domani ritengo che Draghi è un corrotto io posso mettermi lì con Forza Nuova e Casa Pound e fare un colpo di Stato con gli applausi di tutto il mondo.
Certo.
Allora, pensa te, se i russi piazzassero, ti ricordi quando c'è stata la protesta dei camionisti di Trudeau in Canada, no? Pensa che si è detto che quelli erano filoputiniani. Immaginate che questi camionisti organizzano un colpo di Stato, cambiano il governo in Canada, viene fuori in Canada un governo ostile e questo governo entra nell'alleanza XTO dei russi, comincia a piazzare testate nucleari a ridosso degli Stati Uniti, comincia ad ammassare truppe, comincia a fare esercitazioni militari al confine degli Stati Uniti.
Tu dici l'hanno provocato, non era colpa sua, diciamo.
No, tu immagini che cosa, tu pensi che gli Stati Uniti starebbero a guardare? Gli Stati Uniti hanno minacciato le isole Salomone perché hanno fatto le isole Salomone.
Ma siamo d'accordo, ma non è che se gli Stati Uniti fanno la stessa cosa, allora
gli Stati Uniti hanno minacciato le isole Salomone, sì, che stanno adesso non mi ricordo se 9.000 o 12.000 chilometri dalle coste della California, semplicemente perché hanno fatto un accordo con la Cina, cioè loro si sentono minacciati a 12.000 chilometri dalle loro coste. Pensate se i russi non si possono sentire minacciati in quella che è la loro diciamo area di pertinenza. La NATO sta tagliando tutti i gasdotti della Russia, perché li sta tagliando tutti per ridurre la dipendenza dell'Europa occidentale dal gas russo, gli sta impedendo di avere uno sviluppo naturale nella loro economia, sta creando destabilizzazione in tutti i paesi limitrofi, in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica c'è una caccia al russo, perché di fatto i russi oggi non godono più di diritti civili. Vai in Estonia, vai in Lettonia, vai in Lituania, dove i russi hanno un passaporto alieno, cioè pur essendo nati, vissuti e cresciuti lì, non hanno diritti civili. E vengono, se tu esprimi opinioni, e siamo all'interno dell'Unione Europea, esprimi opinioni non conformi a quella che è la linea ufficiale dell'Unione Europea, tu vieni perseguito e puoi essere arrestato.
Benissimo, certo, cioè, cosa che però in Russia accade, se andiamo a vedere a livelli insomma.
Ci dobbiamo fermare
uguali.
Un secondo perché c'è la pubblicità, siamo in ritardissimo, però torniamo con Giorgio Bianchi, c'è un sacco di messaggi con un sacco di domande per te Giorgio, quindi torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Voglio rientrare perché Marco, qua arrivano 200 messaggi, dobbiamo stare attenti perché se no finisce che parliamo solo di questo.
Sì.
Perché, e poi tra l'altro sai cosa, la cosa bella che mi piace, devo dire la verità, è che siamo qui a confrontarci e chiacchierare anche fuori onda con Giorgio Bianchi. Arrivano i messaggi di questo tipo. Marco che scrive: vi ringrazio, finalmente possiamo ascoltare un parere circostanziato e argomentato diverso dalla banalizzazione politica e mediatica. Ah, e beh, poi subito dopo arriva un messaggio di Carla che dice: ho capito bene, sta dicendo che in Europa chi è filo Putin viene arrestato o perseguitato, meglio che non commento, puntini puntini, va bene. Senti, una cosa ti volevo domandare, prima avevo detto Italia sovrana e popolare, qualcuno dice ah ho capito, il movimento dei complottisti. Ecco, ovviamente certo, i complottisti non è che si definiscono complottisti, magari per voi sono complottisti gli altri, cioè nel senso è complottista qualcun altro, però cosa rispondi a chi vi etichetta come il partito dei complottisti, movimento dei complottisti?
Guarda, a me questa cosa mi fa ridere, no? Io sono un appassionato della storia recente dell'Italia, Italia, no? E praticamente recente io c'ho un documentario che dura 6 ore, che è la vera storia della loggia massonica P2, no? Che si basa interamente sulle carte della commissione Anselmi, no? Quindi carte del Parlamento, no? In cui la Tina Anselmi parlava di cospirazione della P2, no? In inglese complottismo è conspiracy theory, no? Cioè quando il presidente della commissione parlamentare ti parla di cospirazione della P2, cioè tu devi capire che lì c'era un modello, c'era un'architettura di potere che stava agendo per prendere il controllo dei gangli del paese. Cioè dire oggi che questa esperienza si è chiusa, cioè di strutture sovranazionali che tentano di prendere il controllo di paesi, a me fa sorridere. Io l'altro giorno ho fatto venire nel comizio che abbiamo avuto a Milano dall'Inghilterra il professor Porta, lui è un professore che insegna in Regno Unito, no? Un mio caro amico, gli ho fatto prendere un aereo per parlarci di Pasolini, perché lui studia Pasolini, no? Se tu ti vai a leggere gli scritti di Pasolini, oggi Pasolini sarebbe definito un complottista. Quando lui scrive: io so chi sono i mandanti delle stragi, ma non ho le prove, ma lo so perché sono un letterato, perché so ricucire, no? Adesso cito a memoria, diciamo, i fatti che non sono dimostrabili, ma che io riesco ad intuire. Petrolio, che è la descrizione dell'architettura del potere, che al centro avevano i 3 discorsi di Eugenio Cefis, in cui un discorso era la patria è multinazionale. E Pasolini, nel discorso che aveva scritto per il Congresso dei Radicali del 1975, parlava di tecnofascismo totalitario transnazionale. Cioè, se oggi io dico questa cosa, mi sbattono in prima pagina e dico io sono un complottista. Se lo dice Pasolini andava
molto
bene.
Molto interessante.
Non c'è il rischio però, ecco, su questa cosa. Io faccio sempre quello che fa le domande un po' più antipatiche. Non c'è il rischio su questa cosa che però si vada sempre a cercare dietro tutte le questioni una un'eminenza grigia, invisibile, eccetera. E magari questo nasconde in realtà che il più delle volte le cose possono anche succedere per incapacità di chi governa un paese o un altro.
Mi dispiace Marco, ma la storia ci insegna che non è affatto così. Tu pensi ai congiurati che hanno assassinato Giulio Cesare? Tu pensi che si sono incontrati al bar, hanno detto che bello, oggi è una bella giornata, andiamo a ammazzare Giulio Cesare? Cioè, le strutture di potere hanno la capacità di progettare a lungo termine. E questa cosa è sempre stata così. In passato veniva riconosciuta questa cosa. Un complesso militare industriale mediatico come quello della NATO, cioè, tu pensi che non hanno programmi a lungo termine sulla gestione e sul mantenimento del potere, che riguardano stati vassalli e capacità di infiltrazione nei media. Tu guarda chi possiede tutti i media oggi. Vengono posseduti da Vanguard, vengono posseduti da BlackRock, da questi hedge fund, no? Che posseggono poi le società quotate in borsa. Cioè, tu pensi che chi sta dentro queste decine di migliaia di consigli di amministrazione non ha la capacità di coordinare tutte queste strutture,
sì,
in modo tale di andare
a... È possibile, da un certo punto di vista sì. Dall'altro, se andiamo a vedere, che ne so, come è scoppiata, stiamo parlando di un conflitto, la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, andiamo sulla prima, in realtà là c'è stata una serie di errori e di scommesse fatte dai capi di Stato di Austro-Ungheria, Germania, Russia e così via, che poi hanno portato a un qualcosa che nessuno voleva. Sì.
Senti, allora io ti faccio un altro esempio. Parliamo della guerra in Iraq, no? La seconda guerra in Iraq, che è qualcosa di molto recente. Tu sai chi è la figura di Ahmed Shalabi? Ahmed Shalabi era un notabile iracheno. C'è un film che tratta questa storia in maniera molto romanzata, molto superficiale, che è Green Zone, no? Con Matt Damon, un film d'azione di Paul Greengrass, molto bello, eccetera. Però si parla di questa figura che sarebbe Ahmed Shalabi. Ahmed Shalabi praticamente lavorò con l'intelligence anglo-americana per confezionare le false prove sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, e sulla base di un dossier completamente falso è stato distrutto un paese.
Sì,
sono stati fatti
appurato,
centinaia,
insomma,
di migliaia
falso
di morti. Ahmed Shalabi è stato raggiunto recentemente, adesso non mi ricordo, 2, 3, 5 anni fa, da una giornalista, mi sembra di Frank Sank, che è andata a intervistarlo, e lui ha raccontato tutto come è stato confezionato quel falso dossier. Non una settimana, non un mese, il giorno dopo è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo. La giornalista è scappata di corsa, è tornata in Francia. Cioè, voglio dire, le strutture di... E questi, sto parlando di un esempio,
sì,
minimo,
sì, sì,
no? E Pasolini queste cose ce le diceva 50 anni fa. Le strutture di potere agiscono in questo modo. La NATO, adesso nelle carte della strage di Piazza Fontana è uscito fuori l'ufficio di Verona dove lavorava la NATO. Cioè, la strage, la strategia della tensione, Mani Pulite, trattative Stato-mafia. Se tu vai a vedere, c'è un fil rouge che collega tutti. Stay Behind, la rete Stay Behind. Ma noi abbiamo mai capito esattamente che cos'era Gladio e la rete Stay Behind.
Senti Giorgio, ho tantissimi messaggi. Allora, abbiamo capito comunque, Italia fuori dalla NATO, fuori da OMS, Unione Europea, Euro. Stop all'invio di armi al regime ucraino. Stop a guerra e sanzioni alla Russia. Però, cercando, mi diceva Marco Muscarà, cercando Italia sovrana e popolare su Google, i primi, curiosa sta cosa, i primi due suggerimenti di ricerca sono di destra o di sinistra e orientamento, cioè la gente cerca Italia sovrana per capire se siete di destra o di sinistra, a quale schieramento vi sentite più vicini, se ce n'è uno. E aggiungo, scusa, anche mi chiede qualcuno perché mai avete deciso di allearvi con Rizzo e non con De Magistris, se c'è un motivo, vai.
Allora, questo qui per me è un punto fondamentale. Anche qui io mi richiamo a Pasolini, no? Pasolini già 50 anni fa definiva ridicola questa finta distinzione fra destra e sinistra. Tant'è che quando lui parlò di tecnofascismo totalitario transnazionale, disse che assumerà le forme dell'antifascismo. Cioè, già aveva capito qual era la divisione binaria alla Bernays, no? Che si sarebbe andata a creare. Questa è una divisione del tutto artificiale, che non ha oggi più senso di esistere. Cioè, noi siamo forse la prima forza politica in Italia, ma forse anche in Europa, che ha completamente saltato lo steccato che ci è stato confezionato per tenerci divisi. Sempre lì, l'impero agisce, divide e timpera. Cioè, noi abbiamo superato completamente questo steccato. Abbiamo lanciato...
Tu quando parli di impero, a chi ti riferisci esattamente?
L'impero esiste, l'impero, gli anglosassoni, l'impero, la NATO. L'impero... La NATO una struttura imperiale. L'imperialismo non è quello russo, attenzione. Allora, la Russia è una potenza sicuramente imperiale, regionale, terrestre, e se tu vai a vedere il territorio della Russia è sempre lo stesso da decenni. Cioè, tu vai a vedere Alessandro I, Alessandro II, Alessandro III, è un territorio... Cioè, la Russia non ha bisogno
ma
di nuovi territori.
Dietro a questo, secondo me, adesso a parte tutto, dietro a questo potere, cioè a questo impero, non c'è Biden, immagino, no?
Ma Biden, ma Biden è incapace di intendere e di volere. Cioè, io non so se vedete i video, è una persona che non riesce a leggere neanche
il
GOP.
C'è dietro
ha scorreggiato davanti ai reali d'Inghilterra. Così è storia. Io non è che me lo sto inventando, sta su tutti i giornali. Io non è che
per funzioni fisiologiche.
L'ha raccontato Camilla. È prolungata e rumorosa, Camilla.
Tu conosci Emiliano Rubbi? Conosci Emiliano Rubbi? No, non lo conosci.
No, conosco Rubbi, quello del caso Oswald, ma non si chiama Emiliano.
È lui, non credo sia lui. Allora, che ti voglio dire una cosa. No, purtroppo è il compleanno di Emiliano Rubbi, tra l'altro. Tanti auguri,
tanti
non è
auguri.
Potuto essere qui oggi, forse perché è il suo compleanno. Sentiamo che...
Allora, scusate, faccio una brevissima sintesi. Vai. Perché il messaggio precedente era troppo lungo.
Sì, ha mandato 3 minuti di messaggio,
allora,
Emiliano.
In primo luogo, cultura europea e cultura occidentale sono sinonimi. Cultura anglosassone è un'altra cosa. Quindi dire noi non siamo occidentali, siamo europei, non ha nessun senso, perché la cultura occidentale è quella che nasce in Grecia, poi si sviluppa in Italia con i romani e via dicendo, quindi no. Per quanto riguarda invece il discorso del anche gli Stati Uniti avrebbero fatto altrettanto, probabilmente è vero, sì. Anche se questo benaltrismo francamente abbastanza rotto il cazzo. Sì, cioè gli Stati Uniti avrebbero fatto altrettanto e hanno fatto altrettanto. Questo non significa che Putin non stia conducendo una guerra imperialista, perché continuano a tirare fuori il discorso della NATO quando l'Ucraina non sarebbe entrata nella NATO nelle migliori delle
ipotesi. È scritto nella Costituzione dell'Ucraina.
Prima di 20 anni non ha nessun senso. Putin semplicemente, essendo un autocrata, essendo quello che un tempo si chiamava un dittatore, vuole riannettersi parte di quella che era, diciamo, quella che considera, diciamo, casa sua in qualche modo.
Bene. Grazie Emiliano.
Spieghiamo ad Emiliano che l'ingresso nella NATO è iscritto nella Costituzione dell'Ucraina, quindi che non voglio entrare nell'Ucraina lo deve spiegare agli ucraini che l'hanno iscritto nella Costituzione.
Anche se i tempi, bisogna dirlo, insomma, sono tempi molto lunghi, almeno 20-30 anni ci sarebbero voluti, perché poi...
20-30 anni, perché intanto continui a piazzare truppe, intanto continui a fare esercitazioni militari, magari intanto continui a mettere testate balistiche sul territorio, poi voglio dire se sono 20-30 anni.
No, allora, no, perché
gli americani hanno sto brutto vizio, no? Che dicono la NATO non si espanderà neanche un pollice, ti ricordi, sì. Gorbaciov, pace all'anima sua, poi se lo sono ritrovati sotto casa i russi, quindi 20-30 anni che cosa vuol dire? Tu mettiti nelle mani di un russo...
No, perché sono una serie, perché sennò può sembrare che uno dice lo mettiamo nella Costituzione, domani, qualsiasi paese, domani sì, stiamo nella NATO, in realtà è un processo che richiede una serie di step, di paletti da superare.
Ma non vuol dire, però questo è chiarissimo, cioè tu, allora pure i russi domani dicono, va bene, noi domani Messico e Canada entreranno nello sto... Tu pensi e c'hai uomini tuoi, fantocci tuoi, e cominci a fare esercitazioni militari. Continua a dire, noi continuiamo a vedere il mondo dal nostro punto di vista. E questa, scusa, non è il tuo caso.
No,
generale,
stiamo
è
parlando.
È sempre una visione neocoloniale del mondo, no? Occidentalocentrica, anche se io ribadisco che noi non siamo occidentali, siamo europei. Noi chiamiamo addirittura il vicino oriente Medio Oriente. A me fa ridere questa cosa, no? La Siria è Medio Oriente, no? La Siria è vicino oriente, è Medio Oriente per quelli che stanno dall'altra parte dell'oceano. Quindi torna a dire.
Senti, invece, no, un'ultima cosa sui putiniani. Però volevo dire, il Corriere della Sera, diciamo, prima ha fatto la lista di proscrizione,
ha
detto
una, sì,
Giorgio Bianchi è putiniano. Tu sei orgogliosamente putiniano oppure dici una cazzata?
Allora, a me questa cosa fa sorridere. Io l'altro giorno sono andato nell'ambasciata della Federazione Russa per la prima volta in vita mia. Posso usare una parolaccia?
Come no?
Incazzato nero, no? Dicendo, allora io finisco sulle liste di proscrizione dei servizi segreti italiani, no? Vengo spacciato per un... Anzi, mi hanno detto, Giorgio Bianchi fa attività politico-propagandistica filorussa. Allora, io sono 8 anni che lavoro in Donbass, non mi si è mai filato nessuno, cioè, se non gli addetti ai lavori, ho vinto premi, ho avuto riconoscimenti, tutto quello che vogliamo... E ho lavorato con delle difficoltà enormi, perché i russi mi mettevano bastoni. Io addirittura una volta recentemente, nel 2021, stavo andando a girare un documentario su un minatore non vedente, quindi anche una questione non politica. Avevo 100.000 euro di attrezzature circa, me l'hanno fatte lasciare in Lettonia, non me l'hanno fatte passare i russi, mi hanno tenuto 5 giorni bloccato alla frontiera. Allora sono andato all'ambasciata russa, ho detto allora io in Italia vengo passato per un filo putiniano, allora diamo un senso a questa definizione, quantomeno non mi create problemi quando vado a lavorare, perché io ho avuto sempre problemi. Quando mi arrivata diciamo la prima pagina, erano le 7 del mattino di domenica, e me l'ha mandata un collega che lavora per il servizio pubblico, con il quale ho lavorato tra l'altro insieme in Donbass, e lui, e gli dico senti, sei uno scemo, dico sto scherzo di prima mattina non è simpatico. E lui mi manda il numero di telefono della Sarzanini e mi dice, ecco, chiedilo alla Sarzanini se è uno scherzo. Io chiamo la Sarzanini incazzato nero, e lei mi risponde, dice: chi le ha dato il mio numero?
Fiorella Sarzanini,
vice direttrice del Corriere della Sera, estensore o estentrice dell'articolo. In questo non so più, anche la Treccani o Treccagne per il politicamente corretto, non sai più come definire.
Però Treccagne però non è politicamente corretta, la Cagna è una persona, no, è brutta. No, vabbè
insomma, lei mi dice: chi le ha dato il mio numero? Io dico: il Cremlino, ovviamente, lavoro per il Cremlino, le pare
questa
che
è bella risposta. Questa è una bella risposta.
E allora lei faccio, dico: ma scusi, ma lei si sembra normale fare un articolo del genere? Dico: io ho un bambino di 3 anni, cioè lei, e soprattutto so, in una lista di proscrizione degli ucraini gestita dai servizi segreti, che è Mirat Vorets, in cui io sono definito un criminale. Ok, tu fai un articolo e mi sbatti in prima pagina come un mostro, non avendo uno straccio di prove, e questo è stato dimostrato, tant'è che si è beccata una querela in cui ci sono 5 imputazioni penali gravissime per quello che è stato fatto, tra cui divulgazione di atti segretati, cioè hanno fatto un obbrobrio. Poi andiamo in diretta su BioBlu e dialoghiamo, no? Perché noi siamo persone dialoganti, io almeno mi ritengo, cioè vedi, parlo veloce, eccetera, ma non sono un esaltato.
No, certo.
Cioè io discutevo con la vice direttrice del Corriere della Sera, con Maglio Di Nucci, che è giornalista, decano del giornalista, che ha 84 anni e che pure lui gli diceva: scusi, lei dice che il mio libro è stato citato da Putin, mi tira fuori il passaggio del discorso di Putin in cui viene citato il mio libro e non salta fuori niente. Io gli dico: dottoressa, lei dice che io scrivo fake news, non me ne deve tirare fuori 10, me ne tira fuori una delle fake news che io avrei detto scritto, quando poi i giornalisti di tutte le testate, gli autori di tutte le testate si vanno a informare sul mio canale Telegram.
L'ha tirata fuori? No.
Non ha tirato fuori niente, ha detto, farfugliando, ha detto: ma non importa quello che tu dici sia vero o falso, il problema è che quello che tu dici viene ripreso dalla propaganda russa. E questo è un problema gigantesco, perché, cioè, che vuol dire che non importa? Cioè, io allora devo dire le stronzate oppure mi devo censurare perché sennò la mia verità viene ripresa dalla propaganda russa?
Chiarissimo. Senti, dobbiamo quasi chiudere. Due domande al volo. Io volevo chiedere, naturalmente, grazie al progresso, alla scienza e ai vaccini, siamo usciti finalmente dal COVID, no, George? tra i vostri punti c'è il no al Green Pass, no ai vaccini obbligatori, nonostante appunto la comunità scientifica dica: grazie ai vaccini siamo usciti, no, finalmente, da quarta dose ce la fanno fa, però rosicato, la quarta e la quinta, niente.
Emilio, la comunità scientifica disse pure che Galileo era un eretico, no? Quello che dice la comunità scientifica è il...
Conta niente.
No, non è che non conta niente, è... Allora, la comunità scientifica, poi, attenzione, perché io non è che parlo con i complottisti e i terrapiattisti, noi sono 3 anni che parla Ioannidis, qualcuno l'ha mai intervistato in Italia, Ioannidis? Epidemiologo di Stanford, il più grande epidemiologo vivente. Nessuno è andato. Peter Doshi, qualcuno ha mai parlato? Senior editor del British Medical Journal, qualcuno ci ha mai parlato? Serena Dinari, la più italiana, la più grande giornalista specializzata nel mondo del farmaco, premiata nel 2021 dal CICAP, del compianto Piero Angela, alla presenza della viola e alla presenza di Crisanti. Qualcuno si è andato a vedere il discorso di accettazione del premio? L'anno prima era stato premiato Mentana, per intendersi, che ha detto la Serena Dinari. Serena Dinari nel 2010 fece un documentario per la televisione pubblica svizzera, mi sembra in lingua tedesca o lingua italiana, adesso non ricordo, si chiamava Il fantasma della pandemia e riguardava la pandemia di suina. Io recentemente sono stato a Venezia e ho intervistato Zambon, no? il funzionario dell'OMS che è stato querelato da Raniero Guerra. Lui si fa chiamare Ranieri Guerra, ma ha cambiato il nome in un cognome. Sembra che lui si chiami Ranieri Guerra di cognome, ma in realtà è Raniero il nome, Guerra il cognome. Raniero Guerra l'ha querelato. E Zambon, fatevi raccontare che cosa ti dice dell'OMS, uno che ci ha lavorato 12 anni, di queste strutture. Fatevi raccontare di quanto queste strutture siano dipendenti oramai dalla finanza e dai finanziamenti degli stati e quanto ci sia indipendenza. Andatevi a leggere cosa disse Fiona Goodley, il senior editor del British Medical Journal, contro Margaret Chan, che era all'epoca direttore dell'OMS. Cioè...
Bene.
Purtroppo anche qui è mancato completamente un dibattito pubblico, e oggi tante di quelle cose che noi dicevamo si sono rivelate perfettamente vero, che la vaccinazione sotto i 50 anni non aveva senso di esistere, nessuno parla di danni dai vaccinati, andateli a incontrare le persone che sono state danneggiate dai vaccini e che stanno male, e andate a vedere che cosa vuol dire avere 18-19 anni e non riuscire ad alzarti dal letto, essere dimagriti 10 kg per cosa, e vai a vedere le statistiche che quella gente non rischiava nulla dal Covid, anzi Rossi se lo poteva prendere tranquillamente.
No, ma io penso, Giorgio, io penso adesso questo qui è un tema gigantesco. Finiamo, non so. Non, siamo anche oltre, quindi non possiamo purtroppo continuare. Però io su questo qui magari dovremmo fare una puntata a parte. Ma cioè, tu torni a trovarci, facciamo una puntata a parte che ci sarebbe da rispondere su tutto. Però qua arrivano un sacco di messaggi. Non so se Marco volevi fare un'ultima domanda tua, Giorgio. Poi, però, aspetta, voglio sentire un attimo Andrea Ra, perché Andrea vuole dire qualcosa. Sentiamo.
Buongiorno.
Ciao Andrea.
La cosa paradossale di Emiliano, a cui voglio bene,
sì, anch'io,
è che si premura di mandare un messaggio contro Giorgio Bianchi, che è una persona coerente e non deve dimostrare nulla, ed è super competente. E poi a vedere è d'accordo sulle posizioni della Meloni, sull'invio delle armi in Ucraina, sul Green Pass, sul...
Beh, però
non è solo la Meloni, però.
Capito? Però, Meloni. Ma poi tra l'altro, se la Meloni dice una cosa così di buon senso, ne dirà una, io sono d'accordo, non è che devo essere in disaccordo su tutto. Però dissing all'interno di Musica per Organi Caldi, del progetto Andrea Ra, Emiliano Rubi, incredibile. Va bene, ha pure Novax, ci dice la nostra amica, la nostra amica ucraina. Occhio ragazzi, che con Giorgio Bianchi non ce n'è per nessuno, grandissimo professionista e grandissimo uomo. E poi ancora, sì, direttore, però la devi fare sta puntata con Giorgio, non devi solo promettere basta. Lo sto invitando ufficialmente a tornare, e poi quando sarai a Roma, insomma, se ti va ci scriviamo e la organizziamo.
Ma
molto
posso
volentieri
garantire che anche lì ci sarebbe molto da dire per quanto riguarda, purtroppo, torno a dire, se c'ho veramente un minuto.
Vai, un minuto.
Anche lì è stato ucciso completamente il dibattito pubblico, si è terrorizzata la popolazione con un livello di terrorismo che non c'è stato in nessuna parte del mondo. Prima dicevamo che Putin era un dittatore, no? Mentre qui c'erano zone rosse, non camminavano le persone per strada, eccetera. Io ero in Russia, stavo in un bar karaoke, c'erano 200 persone che ballavano, che si abbracciavano. Vai in Svizzera, c'è un altro mondo. Vai in Svezia, c'è un altro mondo. Vai in Africa, vedi due paesi attaccati, il Marocco che vive le nostre stesse restrizioni. Vai in Algeria, non c'è mai stata una restrizione, e non è che ci sono, in Algeria sono morti tutti. Cioè, ragazzi, cioè uno deve anche analizzare i fatti. Australia e Nuova Zelanda, i due paesi con le restrizioni più draconiane al mondo, e l'ultima volta che ho guardato i dati, 3.800 morti in due anni per Covid, di cui in Nuova Zelanda erano 60 in due anni.
Bene,
cioè, questo
bene
può giustificare una politica di terrorismo ai danni della popolazione?
Posizione chiarissima, quindi sospensione, cioè abolizione del chiaramente del Green Pass, no all'obbligo vaccinale.
Il Green Pass si è dimostrato non essere una misura sanitaria per nessuna ragione al mondo, anzi, di essere una misura che favorisce il contagio, esattamente il contrario, perché essendo il virus non sterilizzante, tu ti ritrovi in un ambiente chiuso, convinto di essere protetto, quindi abbassi ancora ulteriormente le attenzioni. Cioè, ma questo lo dicono, non lo dico io, cioè senti Ioannidis, cioè il più grande epidemiologo vivente.
Bene, allora Giorgio Bianchi, grazie. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No,
no, no, è un discorso lungo, insomma,
riusciamo
un
discorso lungo, ma lo rifaremo, a parte che poi Giorgio, vediamoci pure con Andrea, andiamo a mangiare una cosa, ci scanniamo pubblicamente.
Però non ci scanneremo mai, perché tra persone intelligenti.
No, ma ci vogliamo bene.
No, se ne parla.
Però
devo
dire la verità, lo devo dire la verità, io mi sono trovato, lo dico pubblicamente senza problemi, mi sono trovato molto più a mio agio e bene con Giorgio a chiacchierare di cose di cui siamo magari su cui siamo lontani, che con tante persone con cui la pensano come me. Quindi da questo punto di vista lo ringrazio e lo aspetto presto qua in studio per continuare a chiacchierare insieme. Grazie a Giorgio Bianchi, Italia Sovrana e Popolare. Continuiamo più tardi, avremo Emma Bonino. Emma Bonino, abbiamo grandissima Emma Bonino. Io non voterò, allora non mi ha convinto, non voterò Italia Sovrana e Popolare, voterò più Europa. Posso dire che voto più Europa? Ho influenzato il voto.
Se tu guardi, Emma Bonino assomiglia a Palpatine, ma c'è caso.
Però, ho capito, però, ragazzi. Allora, alle 12 Emma Bonino, poi abbiamo Mario Dinolfi domani. Altra puntatona del Rificato. Mario Dinolfi è un'altra persona intelligente, però dice delle cose allucinanti. Vabbè, tu vuoi bene a Mario Dinolfi, lontano da te?
Proprio.
No, non lo consideri nemmeno. Ma solo Italia Sovrana e Popolare. Grazie a Giorgio Bianchi, alla prossima.
Grazie,
ciao, grazie Marco Muscarà, tra pochissimo Boris e Tatiana.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.